il testo a cui facciamo riferimento è un versetto del capitolo 19, il versetto della morte di Gesù, e poi una delle manifestazioni, anzi la manifestazione potremmo dire del risorto ai discepoli del capitolo 20. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Potremmo forse dire che la presenza dello Spirito, o meglio il dono dello Spirito più che la presenza, è ciò che nel Vangelo di Giovanni lega insieme il racconto dell'evento della morte di Gesù e la manifestazione del Signore risorto nella Pasqua. C'è il dono dello Spirito. In quel versetto 30 del capitolo 19 e poi nel capitolo 20 in quel soffio al versetto 22. La croce già di suo lo conosciamo anche per qualche immagine che qualche artista ci ha consegnato, come particolarmente nel Vangelo di Giovanni, già la morte di Gesù sia la manifestazione della gloria. E sappiamo anche come lì ci stia già in quella morte, così poi come nelle comunicazioni che Gesù farà ai suoi discepoli dopo la sua risurrezione, prima della sua ascensione, ci sia dentro la missione che è affidata alla Chiesa. Quindi questo dono dello Spirito è la gloria che si mostra, la missione che la Chiesa deve riconoscere come propria. Nella croce appunto già si rivela la gloria di Gesù e già in fondo c'è l'annuncio della Trinità, è già tutto dentro. Quell'ultima espressione di Gesù, come ce la dice Giovanni, è compiuto, ci dice che Gesù arriva a quel momento, ce lo diceva anche già prima nel capitolo 13, Gesù arriva a quel momento con la consapevolezza di aver in fondo fatto quello che doveva fare. E quel morire dicendo: ecco, questa è la mia vita. La volontà del Padre è ciò che Gesù aveva nel cuore in tutta la sua esistenza. Qualche evangelista ce lo racconta anche già in Gesù dodicenne, tutto proteso verso la volontà del Padre. E qui Giovanni ce lo mostra in un modo così solenne, così forte. Tutta la vita di Gesù è lì, in quella obbediente disponibilità. Fino a questo ho voluto essere fedele. È compiuto. Non è la fine, è il compimento, è un'altra cosa. non è sono arrivato all'ultimo momento, ma è il percorso si è compiuto. Siamo arrivati là dove dovevamo arrivare, perché la parola di Gesù non è una parola di chiusura, è una parola di compimento. Cioè si apre qualche cosa che ormai è definitivo, che ha in sé tutto il suo senso, tutta la sua forza, tutta la sua chiarezza. Gesù è stato obbediente e disponibile, si è consegnato per amore, questo linguaggio della consegna è molto preciso e molto forte nei testi evangelici, e si consegna in una condizione appunto di ingiustizia e di morte subita, dove Gesù non mette in campo la sua forza, il suo potere, se vogliamo. Quello che Gesù mette in campo è lo sguardo di benevolenza nei confronti dell'umanità alla quale lui stesso appartiene. Non c'è l'uso della forza, c'è invece il perdono. Forse che non potrei avere al mio servizio legioni di angeli per difendermi? No. Gesù lascia che sia, potremmo dire. Si abbandona a questa fedeltà, a un amore che non si ribella, neanche di fronte all'ingiusta uccisione da parte dell'uomo del Figlio di Dio. Questo è il perdono e questo è il compimento. A tal punto Dio ama da non mettere in campo la sua potenza. Gesù quindi si consegna e mentre si consegna, consegna lo Spirito. Padre, Figlio e Spirito, la volontà del Padre, Gesù e la sua obbedienza e il dono dello Spirito sono un tutt'uno lì sul Calvario. C'è la disponibile misericordia di Dio che Gesù rivela così chiaramente e che lascia che pervada la storia attraverso quella espressione che Giovanni usa, consegnò lo Spirito. Poi su questo le interpretazioni sono state, saranno ancora tante, diverse, ma sì, possiamo leggerci dentro quella consegna, quella riconsegna a Dio di quel soffio dell'Eden. Poi riprenderemo questa immagine del soffio dell'Eden anche quando Gesù si ripresenterà risorto, che tutto deve al Dio creatore, ma lì c'è dentro anche il soffio dello Spirito che è donato alla Chiesa e che è donato alla comunità. In Giovanni possiamo dire non si attende la Pentecoste. Già sotto la croce e poi nella manifestazione di Gesù risorto c'è quella pienezza di vita e di significato che è possibile per chi vive nello Spirito. E già lì, è raccontata già lì nella croce, sarà raccontata poi, l'abbiamo visto, nell'incontro con i discepoli dopo la sua manifestazione da risorto. Questo dono Gesù lo comunica dalla croce morendo. E poi lo ripete da risorto nel suo primo incontro con i suoi amici, con quelli con i quali aveva condiviso quel cammino faticoso e affascinante che noi ricordiamo della quella che chiamiamo la vita pubblica di Gesù, insomma la sua predicazione. Il mistero pasquale, non dobbiamo dimenticarlo, ci fa tenere necessariamente insieme quel venerdì che noi chiamiamo santo e quel giorno del Signore, il primo dopo il sabato, la domenica, la Pasqua, in un modo ineliminabile, il legame c'è, non si può disgiungere, il venerdì e la domenica. Giovanni, che dentro questa cosa probabilmente ha potuto riflettere, stare, pregare, vedere nella vita della sua comunità a lungo, ce lo racconta come una cosa sola. Il dono dello Spirito, ci dice Giovanni, come si mostra, dove viene comunicato? Viene comunicato laddove la vita si dispone a servizio del disegno di amore di Dio. Quello che succede in Gesù, quello che Gesù sceglie, è quello che è indicato come la traccia della comunità cristiana. Non c'è un altro modo di rivelare la presenza dello Spirito, di comunicare il dono dello Spirito, se non nella disponibile generosità della vita che si mette a servizio del regno di Dio, di quello che si è compreso come il disegno di Dio. Se io capisco almeno un po' quello che Dio può aspettarsi da me e da noi, e se io metto la mia vita in questa prospettiva, ecco, lì c'è il dono dello Spirito. Lo ha fatto Gesù, ma credo che Giovanni ci racconti questa cosa come qualcosa che Gesù ha fatto e che poi la Chiesa continua a compiere. L'ultima espressione di Gesù è compiuto, è una dichiarazione forte e decisa. Giovanni ce la racconta in modo diverso dagli altri evangelisti. Non è una domanda dubbiosa. Per Gesù è chiaro, non c'è un altro modo di immaginare e lavorare per la salvezza del mondo, per il bene della umanità e della storia, che perseguire il sogno di Dio fino alla fine. Questa è una responsabilità per noi. Non è una responsabilità per tutti. Per noi, che in qualche modo diciamo di avere capito qualche cosa di Dio e che ci interroghiamo sulla vocazione, sul disegno di Dio, sulla volontà di Dio, che preghiamo tutti i giorni ripetendo che ci interessa che sia fatta la volontà del Padre, per noi è questa responsabilità, non per altri. La responsabilità di inseguire questa volontà di Dio, di lavorare così per la salvezza del mondo. Il bene della storia sta in questa cosa. Abbiamo la responsabilità di darci da fare. Non lo facciamo solo noi, lo fanno anche tanti altri, ma a noi, che è stato fatto questo dono, c'è la responsabilità di non mancare alla grazia di aver potuto conoscere. Altri lavorano per il regno di Dio anche senza saperlo. Ma noi lo sappiamo e a questo non possiamo sottrarci. Gesù sente di averlo fatto e Giovanni lo racconta perché la sua comunità lo veda chiaramente e perché lo possiamo vedere chiaramente anche noi oggi. Gesù crocifisso. Quello è il segno chiaro di una vita che si spende per la salvezza del mondo. Di Gesù, in un modo unico, irraggiungibile, è il Figlio di Dio, è la via della nostra salvezza. Ma poi questa cosa va moltiplicata nella nostra vita, ogni giorno. E poi il primo giorno dopo il sabato, il primo giorno della settimana, dice il testo che abbiamo ascoltato. Alla sera, questo dono dello Spirito alla comunità dei discepoli è ancora più esplicito. Più esplicito perché c'è quel soffio che ci ricorda la prima creazione, quella ruach, quell'alito di Dio che pervade non solo il creato, ma l'uomo in un modo particolare. Qui c'è il soffio di Gesù e c'è il dono dello Spirito, c'è il linguaggio esplicito di Gesù: ricevete lo Spirito Santo. Anzitutto Giovanni ce lo dice con questi due verbi: venne e stette in mezzo, ci dice la traduzione che abbiamo oggi dalla CEI, da qualche anno. Venne e stette in mezzo e disse loro. Primo verbo, venne, riprende forse un po' le promesse che Gesù aveva fatto ai suoi, quando diceva: guardate che me ne vado, però ci sono, mi vedrete ancora, un po' ci sono ancora. Ecco, Gesù torna, viene, non se n'è proprio andato. Come dire, la morte non è la fine. Ve l'avevo detto che la morte non era la fine. Ecco, sono venuto. Giovanni ci dice, Gesù ha mantenuto la promessa, venne. Perché i discepoli possono continuare ad avere fiducia che le sue promesse non vengono meno. rimangono. E poi c'è quel secondo verbo, stette in mezzo, che è un po' il peso, potremmo dire, plastico dello stare in piedi, come lo avevano visto Gesù risorto, come i discepoli avevano visto Gesù prima, l'ultima volta, prima appeso alla croce e poi disteso nel sepolcro. Adesso è lì, in piedi, in mezzo. C'è qualche cosa di nuovo, non c'è più il corpo disteso nella morte del sepolcro, c'è Gesù che è in mezzo ed è in piedi, sta lì, stette in mezzo. Il Maestro si mostra in una nuova presenza, anzi, il Maestro adesso è ancora più chiaramente il Maestro e Signore. È ancora Lui, lo sappiamo dei testi che conosciamo, è ancora Lui, perché sì, ha le ferite, la toccano, sì, sei proprio tu. Ma nello stesso tempo c'è anche qualcosa d'altro. Non lo riconoscono mai subito, arriva, non si sa come, non lo vedono più, c'è qualche cosa d'altro. Porta i segni della passione, sì, ma nello stesso tempo è glorificato. Quella di Gesù è una presenza che da una parte è in piena continuità con il suo percorso di prima, torna dai suoi amici, non è che appare nel cielo di fronte a tutti, eccomi sono qua, è risorto, avete visto? No, torna dai suoi amici e quelli che avevano creduto in lui. Non fa manifestazioni straordinarie. È ancora quello, quel Gesù discreto che compie qualche cosa di prodigioso là dove c'è la fede, non viceversa. Cioè non compie il prodigio per la fede, ma là dove c'è la fede. È ancora lui. Però nello stesso tempo c'è qualche cosa di nuovo, perché da questo momento Gesù sarà definitivamente presente, in un modo diverso, ma definitivamente presente presso i suoi, presso la Chiesa che nascerà dai suoi. È un modo diverso. E i Vangeli ce lo raccontano un po' così, e ce lo racconta anche Giovanni, di questa presenza che è il Gesù di prima, ma non è solamente quello di prima. È ancora lui, ma non è più lui. C'è qualcosa d'altro. È quel mistero della vita nuova, della vita risorta, di cui noi possiamo dire solamente saremo ancora noi, ma non saremo esattamente come siamo ora. Di più non lo sappiamo, va bene così. La rinnovata vicinanza, appunto, questo modo definitivo con cui Gesù starà con la sua Chiesa è quella che ci viene espressa da Giovanni con il soffio che dona lo Spirito. Perché lì avviene qualche cosa di nuovo. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. È una nuova creazione. C'era un soffio, c'è un altro soffio. C'era uno spirito che aleggiava sulle acque, c'è uno spirito che Gesù dona. C'è un uomo nuovo, e c'è qualche cosa che supera quella distanza che era stata ratificata nel giardino dell'Eden con la cacciata. Adesso questa distanza è ricomposta da Gesù, definitivamente. C'è tutta una storia che aveva avvicinato questo percorso di riconciliazione tra Dio e l'uomo, una lunga storia, in particolare tutta la storia del popolo eletto. Ma adesso in Gesù questa cosa, appunto, è compiuta. È definitivamente ricreato il legame tra Dio e l'uomo. Questo è il nuovo. La distanza del peccato è superata. In un giardino si era compiuto il peccato d'origine, in un altro giardino, ci dirà poco dopo, no, anzi, prima c'era già il racconto: in un nuovo giardino Gesù aveva già coinvolto Maria di Magdala nella sorpresa meravigliosa della risurrezione. E ora c'è il dono dello Spirito, il soffio, quello sguardo con cui Dio aveva espresso il desiderio di una comunione di amore creando quell'uomo Adamo. Adesso è di nuovo uno sguardo, un soffio che si riversano verso un'umanità che Dio non smette di considerare amata, che non smette di amare. A quell'umanità appartiene anche il Figlio, Gesù, il Logos, che si è fatto carne. In Giovanni credo ci sia tutta questa enorme ricchezza dentro poche parole, dentro segni a volte apparentemente semplici, ma con tutta questa solennità, questa grandezza che Giovanni mette in campo proprio in quello che è il libro dell'ora, nella parte del suo Vangelo che esprime appunto la gloria che si manifesta in Gesù. Un'altra considerazione di questo testo: nel dono del risorto, dello Spirito che il risorto fa, Gesù entra, sta in mezzo e dice pace a voi, mostra le mani e il fianco, i discepoli gioiscono e Gesù disse loro di nuovo pace a voi. Due volte questo pace a voi. Insomma, quella pace è quella che il popolo di Israele aveva atteso a lungo, i tempi messianici, quando verrà il Messia, ci sarà la pace sulla terra. Ricordate in particolare, forse abbiamo nell'orecchio i testi profetici di Isaia e descrizioni di questa era di pace, di questa riconciliazione nel creato, non ci sarà più ferocia, l'agnello e il lupo, il bambino e il serpente, tutte queste immagini, la mucca e l'orsa, questa riconciliazione piena, ecco, in Gesù si compie, pace a voi, è arrivata la pace attesa. Abbiamo atteso il Messia, Gesù ora ci fa questo dono. È la sua presenza che porta la pace. La sua presenza è il dono dello Spirito. Non è un augurio, è anche qui la dichiarazione di un compimento, è compiuto, la pace è giunta, ci è donata, ne conosciamo la via. Non è una cosa da attendere, non più, è una cosa da cogliere definitivamente seminata nella storia. È la fine dell'attesa, è il tempo della vita. La vita nuova di Gesù risorto, la vita nuova della Chiesa che porta avanti l'esperienza del popolo eletto. Potremmo allora dire che forse che con Gesù, che è il risorto, e con il dono dello Spirito, non c'è più spazio per timore, non c'è più spazio per oscurità. La comunità dei discepoli che è raccolta da questo soffio, da questa grazia, adesso deve spalancare per tutti la consapevolezza da cui viene avvolta. Abbiamo conosciuto, ecco, questa cosa è da spalancare a tutti. Che cosa c'è da spalancare? La salvezza, il riscatto possibile. L'uscita dal dominio del male, o meglio ancora, la vittoria sul male che sembra dominare. Il perdono è possibile per noi, non solo, ma questo testo ci dice che il perdono non è solo possibile per noi per la grazia di Dio, ma il perdono è possibile tra di noi. Dentro questo testo c'è questa forza esplosiva in cui si mette in campo non solo qualche cosa che Dio fa nei confronti dell'uomo, ma qualche cosa che Gesù dona all'umanità, è il soffio dello Spirito e che adesso pervade, abita la storia degli uomini. Non c'è più solo in gioco chi sono io di fronte a Dio, chi siamo noi, popolo del Signore, di fronte a Dio. Ma si tratta di riconoscere che questa presenza di Dio è così diffusa, che è il dono dello Spirito, che la relazione tra di noi diventi il luogo in cui si manifesta Dio. Il perdono è messo nelle mani di chi ha conosciuto Dio attraverso Gesù e lo Spirito. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. E questo è il perdono. Adesso noi potremmo stare qua a discutere, come si fa da 2000 anni, e probabilmente si andrà avanti anche per tanto tempo ancora, se qui Gesù avesse in mente esattamente il sacramento della confessione, se questa cosa riguarda il potere dato alla Chiesa di perdonare i peccati, se questa espressione vuol dire che se la Chiesa perdona, il perdono c'è, se la Chiesa non perdona, il perdono non c'è. Possiamo anche stare qua a discutere. Ma c'è una cosa che è molto più chiara e che sento che non possiamo lasciar perdere, molto più che non la definizione di questo testo come il luogo in cui viene riconosciuta la volontà di Gesù di istituire un sacramento. Qui c'è di mezzo il fatto che il dono dello Spirito è misericordia per tutti. Il dono dello Spirito chiama chi lo riceve alla responsabilità di renderlo visibile e presente attraverso il perdono, attraverso la misericordia. La Chiesa che nasce dalla Pasqua è una Chiesa di misericordia. Avete capito? Dice Giovanni, la via è quella del perdono. Questo ha fatto Dio, lo avete capito? Quanto ci ha amati, dice Giovanni. Avete capito in che modo Gesù si è speso donando la vita? Senza ribellarsi, senza vendicarsi all'ingiustizia degli uomini che crocifiggono il Figlio di Dio. Avete capito quanto amore e quanta benevolenza c'è in quella cosa? Ecco, adesso questa cosa riguarda voi. Non è solo una cosa da accogliere, è una cosa da vivere. Qui Giovanni il discepolo a noi, come la sua comunità allora, mette bello chiaro in faccia l'invito alla riconciliazione, il ministero della riconciliazione, se vogliamo usare un'espressione di Paolo. La missione che è affidata alla comunità cristiana attraverso il dono dello Spirito è quello di annunciare un Evangelo, una buona notizia. E cos'è più buona notizia se non il fatto che Dio ama, che Dio perdona, che Dio non si vendica, che Dio è disponibile a riprendere con noi la strada dell'avvicinamento, che l'Eden chiuso in realtà non è un capitolo chiuso, si riapre. Gesù che va agli inferi, diciamo nel credo, discese agli inferi, è questo riscatto di tutta la storia, tutto ricapitolato, si ricomincia dal bellissimo disegno di Dio. Anzi, noi ricominciamo, perché Dio non ha mai smesso di avere quel bellissimo disegno di misericordia e di perdono. Qui noi lo capiamo meglio. È così. E allora vorrei leggere con voi quel testo della seconda lettera di Paolo ai Corinzi, che ho messo anche sul foglio, che ci aiuta a ricordarci, credo, quello che mi sembra di poter riconoscere il senso di questa espressione di Giovanni: coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il mistero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Vuol dire allora che noi possiamo invocare la misericordia di Dio sul mondo seriamente, solamente se noi questa misericordia la sappiamo vivere, è nelle nostre mani. Possiamo consacrare tutto il mondo, come facciamo ogni tanto, al cuore di Gesù, al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria. Possiamo consacrargli tutto, ma se attraverso la sua Chiesa non passa la capacità della misericordia e del perdono, a nulla serve. È affidato a noi il ministero della riconciliazione. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati, non perché Dio metta da parte la sua misericordia se noi non la concediamo, ma perché il dono dello Spirito è in mezzo a noi, e se noi non lo facciamo, non lo rendiamo vivo attraverso le nostre scelte, lo Spirito, non dico che resta inoperante perché fa le sue strade, ma noi in questo disegno non ci siamo. Rischiamo di non esserci in questo disegno di misericordia, di salvezza, di riconciliazione. L'ultima parola, per riprendere una espressione, quella del versetto 20, quando Gesù mostra ai discepoli le mani e il fianco, Giovanni scrive, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Se lo ricorda, come nel Vangelo ci sono dei flash che Giovanni ci mette, dei momenti luminosi fin dal primo sguardo, ricordate quando seguono Gesù i due discepoli mandati dal Battista, un po' folgorati da quel primo incontro. Qui c'è un'altra folgorazione, Giovanni se lo ricorda bene, che in quel momento la gioia li ha pervasi. È cambiato qualche cosa nel riconoscere Gesù risorto e in quel dono dello Spirito e in quel segno, in quell'annuncio che la pace è giunta. È cambiato qualche cosa. I discepoli gioirono al Signore. Mi sembra di vedere Giovanni che mentre scrive già gli viene il sorriso solo al pensiero di quello che era successo quella sera, e dice: ma che bello era stato quel momento in cui noi eravamo pieni di paure, ci era crollato il mondo addosso, ed improvviso è come se tutto ritornasse nuovo e vivo. No, non ce l'aspettavamo. Mamma, quanta paura abbiamo avuto e quanto è stato folgorante quel momento. Questa gioia noi non possiamo permetterci di lasciarcela scivolare via. La vita mette alla prova anche noi, certo, e quanto, come, seppure nella storia dell'assenza di Gesù per i discepoli è stato un attimino quello dell'assenza del Maestro, breve, il terzo giorno già era lì che si mostrava. Ma per quanto sia dura, noi non possiamo dimenticarci che dobbiamo perseguire la strada di questa gioia di rivedere il Signore. Dobbiamo raccogliere questa gioia un po' anche dalla nostra memoria di credenti, la memoria della nostra vita, la memoria di chi ci ha preceduto nella vita, di chi ci ha accompagnato nella vita, di chi ci accompagna ancora. C'è tanta festa che possiamo riconoscere e vedere. Pur nella fatica non ci manchi lo sguardo di questa beatitudine che appartiene nel vedere come il Signore porta avanti il suo disegno, comunque, nel vedere che lo Spirito è presente. Rileggiamo la nostra vita di fede, riascoltiamo i passaggi importanti del nostro cammino, perché questo può aiutarci quando sarà, o quando magari è, come può essere ora per qualcuno di noi o per tutti noi, più difficile sentire la presenza viva del risorto, più difficile gioire del nostro tempo. Ecco, questa memoria, questo sguardo ci accompagna, mettiamoli, riempiamo un po' i nostri cassetti della tanta grazia che la nostra vita porta con sé e di quello che abbiamo ricevuto. Ogni tanto apriamo questi cassetti e qualche volta abbiamo bisogno proprio di tirar fuori tutto e riguardarcelo con calma, perché abbiamo bisogno di prendere un po' di fiato in più. E poi aggiungo, è una gioia, Giovanni lo dice, non è che se lo ricorda solamente, lo scrive, vuole che gli altri lo sappiano, che la sua comunità si ricordi che lui ha gioito. Quindi è qualche cosa un po' anche da provare a raccontare, non è sempre facile, però forse qualche volta possiamo anche provare a raccontare che cosa ci ha fatto il Signore, quanto bella è diventata e magari continua a diventare la nostra vita per il fatto che noi in Lui ci appoggiamo, che l'abbiamo in qualche modo un po' visto o un po' intravisto, diciamo come vogliamo, ma che in qualche modo ha toccato i nostri giorni. È qualcosa un po' da raccontare. Non lasciamo la fede un intimismo fragile, furtivo. Certo, noi in una stagione come questa abbiamo molto spesso più paura di arrecare disturbo, di creare dei problemi ad altri. Sì, va bene, siamo anche in un tempo in cui questo personalismo un po' ci chiede cautela, attenzione, va bene, è bene essere rispettosi, però qualche volta possiamo anche osare, mettere una parola per dire quanto è bello per noi questo cammino. Per noi, poi se altri lo vorranno riconoscere, è bene, ma per noi è bello. Ed è una gioia legata al mandato di Gesù, che come per lui ci lega al Padre, al suo disegno, alla sua volontà e alla presenza dello Spirito. E allora, in tutta questa comunione, scrivevo un po' di tempo fa quando preparavo questa meditazione, che senso può avere ancora, almeno per noi, non sentire la gioia della Pasqua, la gioia della presenza del Maestro, del Signore e il soffio del suo Spirito, l'amore confidente del Padre. Insomma, se qualche volta ci serve, riapriamo i cassetti, tiriamo fuori, riconsideriamo, e se ci sembrano che ci sia troppo polvere nei cassetti, che non vediamo più brillare le cose belle della nostra vita, facciamoci aiutare da qualcuno, perché qualcuno attorno a noi magari questa gioia ci può aiutare può aiutarci a far sì che noi la vediamo, può illuminare un po' i nostri occhi. Insomma, abbiamo bisogno un po' di aiutarci da questo punto di vista.